Gloria a Gesù Cristo. Spirito Santo. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. Accomodati. Gloria a Gesù Cristo. Ti adoriamo, Padre. Signore, grazie. Grazie perché tu ci ami, tu ci adori, ci ami come figli, prediletti. Noi ti adoriamo, Padre. Noi ti adoriamo, Signore. Gloria a Gesù Cristo. Tu sei degno di ogni lode, Padre, di ogni ringraziamento. C'è in te il ringraziamento. C'è il desiderio di ringraziare. Quando noi ringraziamo, sai cosa stiamo? Ci stiamo, come dire, fortificando il rapporto con Lui. Noi stiamo legandoci in maniera sempre più forte alla sua persona. Perché il ringraziamento significa che noi abbiamo coscienza che Egli sta intervenendo nella nostra vita, ci sta benedicendo, sta cambiando la nostra vita. Lode Gesù Cristo. Noi dobbiamo vivere la parola di Dio, perché se noi la viviamo, in noi la parola porta frutto. Il frutto che porta è un frutto di vita. Il frutto della parola dentro di noi è un frutto di vita. Di vita a vita. Gloria a Gesù Cristo. Quindi il Signore desidera dare vita. Ha detto Gesù, io sono la via, la verità e la vita. Quindi Lui che desidera dare vita. Vita. E vita in abbondanza. Lode Gesù Cristo. In effetti, se noi siamo nello Spirito, se entriamo nella comunione dello Spirito Santo attraverso la parola, perché la parola che cosa produce dentro di noi? Produce vita, produce collegamento, riconoscenza. La parola ci collega a chi ha mandato la parola. È il Padre che manda la parola. Quindi la parola dentro di noi ci collega proprio all'origine. Quindi quando noi accettiamo la parola predicata, dobbiamo imparare anche a leggere le scritture. Perché noi dobbiamo conoscere, la parola di Dio deve essere dentro di noi. È la parola che ci illumina, che ci guida. Lode Gesù Cristo. E la parola dice in Giovanni, capitolo 1, che la parola è stata fatta carne, ha abitato per un tempo in mezzo a noi, piena di grazia e di verità. La parola incarnata è Gesù Cristo. E ancora oggi la sua parola viene mandata affinché si possa incarnare. Quando dimora dentro di noi si può incarnare, cioè diventa un fatto. La parola incarnata vuol dire che è un fatto, che è un frutto. Quindi che affinché possa diventare un fatto ci deve essere, come dire, il principio dell'ubbidienza. Perché quali sono gli elementi per cui noi riteniamo, cioè la parola attecchisce dentro di noi, no? È come il seme nel terreno. Com'è che attecchisce la parola? L'ubbidienza. L'ubbidienza fa sì che il seme della parola possa produrre gli effetti per cui è stata mandata. Quella parola potente, perché la parola di Dio ha il potere della guarigione, della liberazione. Lui ha il potere della risurrezione. Lode a Gesù Cristo. E questa parola dentro di noi, ricevuta. E chi è la parola? Gesù Cristo. Se noi invitiamo Gesù nel nostro cuore, nella nostra vita, e gli diciamo: Signore Gesù, vieni ad albergare nella mia vita, regna dentro di me. Lode Gesù Cristo. E iniziamo a dipendere da Lui. Cioè, dipendere da Lui significa dipendere da ogni parola che procede da Lui. Dice: la parola è vita, la parola è luce, è una lampada al nostro piede. Chi ha la parola di Dio? Ha tutto. Quando si parla di soluzione dei problemi, Gesù ha risolto tutto. Non è che ha risolto tutto facendo dei laboratori, no? Le chiese laboratori. No, la chiesa è anche un laboratorio. Però non ha creato dei consultori, ha predicato la parola. La parola accettata nel cuore risolve. Risolve il problema. Lode Gesù Cristo. Certo, poi noi dobbiamo approfondire il rapporto con la parola. Dobbiamo comprendere e metterci in discussione affinché i nostri ragionamenti, le nostre convinzioni che si elevano contro la conoscenza della parola. Perché che cosa avviene? Qual è il nemico dentro di noi della parola? Uno dei nemici principali sono i ragionamenti. Quindi i ragionamenti producono poi che cosa? Dei muri, delle fortezze che si elevano. E queste fortezze, man mano che si elevano, e come si elevano? Quando noi crediamo e ci appoggiamo alle nostre convinzioni, cioè cadiamo sotto il dominio dei ragionamenti e non della parola. Cioè la parola di Dio non è che va ragionata, per assimilarla va, come dire, ubbidita. La dobbiamo mettere in pratica, cioè ci credo, l'accetto. Il ragionamento, sai che cos'è? Nemico della parola. Dice: ma come è sto fatto? Perché la parola poi, una volta che noi l'abbiamo accettata, poi produce la risposta a ogni nostro dubbio. Ti è mai capitato di avere dei dubbi? Hai ascoltato e ricevuto una parola che ha risposto ad ogni dubbio dentro di te? Ti è mai capitato? Mi ricordo all'inizio della fede, col pastore. E all'inizio della fede, io mi ricordo, avevamo fame, delle cose. Ma fame. Cioè interesse, mi interessa, voglio capire, cioè voglio approfondire. Ma tu hai interesse, hai fame delle cose di Dio? Perché se tu hai fame ti puoi cibare. E diventa un cibo. Se la parola è, non hai questo tipo di rapporto, vuol dire che non è fondamentale per il tuo essere e quindi non può produrre il frutto, non perché non c'è il potere nella parola, perché chi limita è l'uomo, è la persona. Noi limitiamo, perché che il suo potere è onnipotente, però lui ci ha dato il libero arbitrio e ci ha dato il potere di dominare. Ricordatevi questo, che all'inizio, nella creazione, e lui quando dice una cosa non viene meno. Lui ci ha dato il potere di delegare, di dominare. Quindi ci ha affidato un potere. Il libero arbitrio che lui ci ha dato, non è che se l'è tolto indietro, ce l'ha lasciato. Però questo può diventare un laccio. Non deve diventare un laccio. Quindi siamo noi che dobbiamo dire sempre sì. Se no così, dice, ecco perché il ragionamento, ma come mai Dio ha permesso quella guerra, quella strage? Non ha permesso il Signore. È l'uomo. Chi ha dato a Satana il potere? Dio o l'uomo? Perché l'uomo sulla terra, Dio gli ha dato il dominio di dominare sulle cose, su tutte le cose. Quindi ha ricevuto un potere. Quel potere poi, noi abbiamo il potere, e quel potere è nel scegliere Gesù, oggi scegliere Gesù, scegliere la verità, scegliere la via, che è Gesù Cristo. Quindi l'uomo nella sua dimensione ha un potere su questa terra. La Costituzione italiana, che dice che il potere è nel popolo, non è che ha tutti i torti. Dice una cosa che ha un senso anche spirituale. Cioè l'uomo ha il potere, perché tu puoi scegliere, o no? Dimmi, tu puoi scegliere di fare il bene o il male? Sì o no? Di ubbidire o disubbidire? Tu hai il potere di fare il bene, di aiutare una persona o non aiutarla. Hai il potere di credere o non credere. Vuol dire che tu hai un potere. Ma questo potere da dove deriva? In Genesi, nella creazione. Dice che Dio ha dato il potere all'uomo di dominare, di governare. Noi abbiamo un potere. E il peccato si è insinuato perché inizialmente l'uomo era collegato in comunione con Dio e non c'era il tempo. Il tempo non era calcolato. La morte è entrata attraverso il peccato. Dopo che Adamo ed Eva furono cacciati dal giardino dell'Eden a causa del peccato, è entrata la morte. La morte è entrata a causa del peccato. Quindi Adamo e Eva hanno vissuto non più nell'eternità, ma il tempo. Poi Dio a un certo punto dice, basta, l'uomo... Io gli do un limite, non più di 120 anni, perché non posso io, perché l'uomo nella storia della torre di Babele, l'uomo stava, come dire, l'orgoglio dell'uomo era arrivato, voleva arrivare all'altezza di Dio, e Dio, basta. Quindi l'uomo ha un potere. Non possiamo noi sempre di... Perché l'uomo poi, vedi, per giustificare, dice, ma Dio, questo Dio, cioè sempre Dio, la colpa è di Dio, non di quello che ha fatto scelte scellerate. È l'uomo, sono le persone. Ma per liberarci dal potere delle tenebre che attraverso il peccato regna su tutti gli uomini ribelli, quindi il mondo che cos'è? È il regno delle tenebre, una cappa invisibile che è sopra, non è visibile, ma governa gli uomini. Ha mandato suo figlio per rompere questo dominio e ha portato il dominio di Dio, il regno di Dio. Dice, chiunque crede passa dal governo delle tenebre al governo della luce. Quindi è libero. Libero. Prima era condizionato, noi eravamo condizionati dal peccato nelle scelte, quindi eravamo, come dire, tutti indirizzati su una via, quella del peccato. Poi magari dentro, chi più, chi meno, ha sempre cercato di... Però il dominio, il governo tenebre. Accettando Gesù, uno esce fuori, è uscito fuori dal dominio delle tenebre, è entrato nel dominio di Dio. E che significa questo? Che chi accetta Gesù Cristo ed è nel regno, è libero di scegliere, di fare il bene. Prima non eravamo liberi. Liberi di avere un rapporto con Dio, perché il mediatore è Gesù Cristo, nel regno di Dio, l'avvocato, colui che attraverso il quale noi possiamo avere accesso al Padre, è Gesù Cristo. Il regno di Dio. Anche qua noi dobbiamo scegliere. Non significa che non abbiamo il libero arbitrio, l'uomo ha sempre il potere, cioè noi abbiamo sempre la facoltà di scegliere. Tu hai scelto, tu stai scegliendo e Dio ci benedice in funzione delle nostre scelte. La benedizione di Dio, il favore di Dio è in funzione delle scelte che noi facciamo per il regno, riconoscendo Lui. Quando facciamo scelte che riconoscono Lui, e Dio apre il cielo e espande la sua pioggia. Amen. Gloria a Gesù Cristo. Alleluia. E sta spandendo la sua pioggia su di noi, il suo spirito, la sua grazia. Noi che possiamo comprendere quello che stiamo dicendo, è una grazia di Dio. È grazia, fratelli, sorelle, è grazia. Se tu comprendi questi discorsi, tu sei toccato dallo Spirito, sei influenzato dallo Spirito di Dio, dallo Spirito Santo. Altrimenti, tu sei qua o stai ascoltando e dici, ma che ci faccio? Se non c'è lo Spirito Santo a toccarti, non puoi comprendere certe cose. Quindi vuol dire che abbiamo aperto il nostro cuore e il Signore dice, apro ancora di più. Hai aperto il tuo cuore al Signore? Aprilo ancora di più. Fagli un'apertura ancora maggiore. Sai, in banca c'è l'accesso al credito. Al Signore gli dobbiamo dare noi credito ancora di più. Cioè noi gli dobbiamo dare fiducia. Giusto? Gli vogliamo dare ancora di più fiducia? Io per esempio gli do tutta la mia fiducia. Che ne so, la mia fiducia è da 0 a 100. Io tutto. Tutto quello che mi viene da Lui per me è vita. Dice, ma la sua parola rompe la mia convinzione. Signore, grazie. Io dico, no che mi altro, Signore, ma come... No, dico, Signore, grazie, che Tu mi liberi, Tu mi ami e mi liberi anche dalla mia stessa natura, dal mio stesso cuore che è ingannevole più di ogni altra cosa. Signore, grazie. Lo so che non è popolare quello che dico, ma egli, se tu lo vuoi, abbatte tutti i muri, e vuole abbattere i muri delle convinzioni che sono dentro di noi, nella nostra mente, ma glielo dobbiamo permettere, gli dobbiamo dare l'accesso, gli dobbiamo dire sì, Signore, io credo alla tua parola, io nel bisogno voglio pregare, non mi voglio lamentare con gli altri, non voglio trovare l'uomo forte, la raccomandazione. Io mi voglio affidare a te. Amen. Poi Lui ha il potere. Amen. Nei problemi. Impariamo a chiedere a Dio. Amen. Mettiamolo in pratica. Vediamo se Lui interviene nei nostri problemi. Anche in quelli piccoli. Inizia con le cose piccole. Lode Gesù Cristo. Lode Gesù. C'è bisogno che noi continuiamo a relazionarci con Dio in maniera sempre più forte. Più cresce il rapporto personale con Dio, più noi ci fortifichiamo nell'uomo interiore. Più noi diminuiamo, più Lui cresce. Io, parlando, verificando, uno dei principi per vivere il regno di Dio, il corpo di Cristo, la comunione, il principio che ci insegna Gesù, sai qual è? Che Egli ha dato se stesso per noi. Io nel rapporto con la Chiesa, con i membri, con i fratelli e le sorelle, tanto per... Io non mi rapporto, il mio rapporto non è in funzione di quanto mia sorella o mio fratello danno come contributo allo stare insieme, al vivere insieme. Non è questo. Se no poi finisce il nostro incontro con le critiche, col gossip. I nostri incontri finiscono poi, chi si lamenta da una parte, chi si lamenta dall'altra, perché lo sguardo non è verso il Signore ma è verso il basso e quindi tendi a vedere i difetti. Infatti noi abbiamo abbassato le luci così non vediamo i difetti degli altri. Lui, sai come ci guarda il Signore? Come figli. Io ti faccio una domanda, perché... per farci capire come ragiona, come si muove. Ma chi ha figli? Il tuo sguardo è critico per vedere i difetti? O il tuo sguardo è uno sguardo di amore e che l'amore non ti fa vedere i difetti? Avete chiuso le luci? Dice così il pastore non vede i nostri difetti. Chi è questo? Dice così il pastore non vede i nostri difetti, spegniamo le luci. No, lode Gesù Cristo. No, noi come ci vede il Padre? Come guardiamo i nostri figli? Come ci hanno guardato i nostri? Un nonno come guarda una nonna il nipote? Cioè l'amore, un certo tipo di amore, lo vediamo di più nei nonni, no? Perché i genitori devono curare, devono... i nonni. Io mi rifugiavo dai nonni perché mia nonna mi difendeva. Facevo marachelle, però per mia nonna io ero bravo. Troppo bravo, ma è bravo. Cioè impariamo a vedere i fratelli così, le sorelle. Io credo che ognuno di noi dà quello che ha, dà il suo apporto per la rivelazione che ha ricevuto, quindi io non mi aspetto. Io personalmente vi dico, non mi aspetto nulla. Sai qual è l'aspettativa mia? È di dare. Io sono afflitto quando non riesco a dare ciò che voglio dare. Ti dico la verità. Quindi critica zero. Zero critica. Zero gossip. Se hai qualcosa da lamentarti, chiamami, vieni da me. Se hai qualcosa... E lo dice poi il Signore, se avete qualcosa di dolervi degli altri, perdona, La conosce questa parola perdono? Dice perdono. Che significa? Che significa che devi perdonare. Ritiene ti ha fatto un torto qualcuno? Io per esempio incontro dei grandi pastori, dei mega pastori, che sono diventati dei pubblici accusatori, perché nella arringa hanno perso il senso, perché lo spirito di questo mondo ti fa perdere il senso. Dice, da avvocato, pubblico accusatore. E noi sappiamo chi è l'accusatore dei fratelli. Satana, il diavolo. Sa chi trova sempre difetti? Difetti, difetti, difetti. Non è lo Spirito di Dio che trova difetti. Lo Spirito Santo gioisce. Meraviglioso, pastore. Io parlo con alcune anime. Come è stato il culto? Pastore, meraviglioso. Poi parlo con i soliti noti. Cambiano lingua. Sai che c'è la critica? Quella... Ma io gli faccio la domanda per vedere se hanno cambiato spirito, se si sono convertiti al cristianesimo o ancora sono rimasti nel limbo del regno degli uomini. Perché gli uomini criticano, lo spirito del mondo critica. E io faccio la domanda, capite? Dice, vedi che ti sto dando ora il suggerimento, che quando ti chiede com'è andata... Com'è andata? Ti faccio la domanda, com'è andata? Stasera come sta andando? Che meraviglia! Gloria a Gesù Cristo! Fratelli santi, collegati su Zoom, siete meravigliosi. Anche voi su YouTube, su Facebook, non so se ne abbiamo altri canali. Qua mi hanno spento le luci, non vedo mai. No, no, però il vostro sorriso penetra, come dire, il buio. Chiamiamole tenebre, se no dici dove sono. Penetra. È una luce. Lode Gesù Cristo. Quindi questo è. Quindi che cos'è il cristianesimo? Il cristianesimo è questo, fratelli, il vivere Cristo in comunione con Dio. E lui che cosa ci dà? Ci riempie. Ci riempie nel cuore. Ci riempie di bene, quel bene. Perché se quel bene poi non lo diamo, allora ti faccio l'esempio della manna per farti capire. Nel vecchio patto, quando il popolo di Israele era nel deserto, chi mandava da mangiare era il Signore. Tutti i giorni scendeva la manna dal cielo. E ognuno non poteva mettere da parte quella manna. Quella che non veniva consumata o si cercava di... veniva toccata poi dai vermi. Lode Gesù Cristo. Significa che Dio vuole dare a ognuno di noi, vuole riempire ognuno di noi della manna che scende dal cielo, della benedizione che a noi serve. Dio ci ama. Dio ci ama così tanto che ha dato il suo unigenito figlio per ognuno di noi. Capitolo 3, versetto 16 di Giovanni dice: per tutto il mondo l'ha dato per me, ma l'ha dato per tutto il mondo, l'ha dato per te. L'hai accettato nel tuo cuore? Alza le tue mani, digli: Signore Gesù, apri le tue braccia, accoglielo e digli: Signore Gesù, io ti accolgo con tutto il cuore. Ah, gloria a Gesù Cristo. E allora, è proprio questo, che Dio vuole cambiare dentro di noi la visione delle cose, i ragionamenti. Quindi, dopo il culto, una mente rinnovata, una mente spirituale, uno che ha il cuore collegato e la mente collegata alle cose di Dio, sai che dice? Vede tutto meraviglioso. Bellissimo. Ti faccio questa domanda. Perché uno vede nero e l'altro vede bianco? È un fatto dello spirito. Apri il tuo cuore allo Spirito Santo. Aprilo, apri il tuo cuore al bene, perché Egli ti vuole fare vedere il bene, perché dice che l'empio vede il bene e non lo riconosce. È come quello che vi ho detto prima. L'uomo ha il potere, però poi, quando vede le cose negative, Dio permette queste cose. Sai chi è che trasmette questo messaggio subliminale, diabolico, satanico? Satana è il diavolo. Vuole trasmettere che è colpa di Dio. No, è l'uomo con le sue scelte sciagurate, è l'uomo che sceglie di seguire l'empio, è l'uomo che sceglie di seguire il suo cuore, è l'uomo che sceglie di seguire la sua natura e non la parola di Dio. Questa è la verità. Però noi oggi siamo liberi. Tu sei libero di scegliere. Tu sei libero di scegliere. E allora se sei libero di scegliere, scegli Gesù Cristo. Io scelgo la verità. Gesù Cristo è la verità. Vedi, la verità è una persona in questo caso. Non è un fatto. Non è una, come dire, è la verità dei fatti. No, la verità è una persona. Tu devi scegliere la persona che è la verità, che incarna la verità. Gesù Cristo. Un solo vero Dio. Primo comandamento. Adora il tuo Dio con tutto il tuo cuore e solo a Lui rende il culto. C'è un solo Dio. Uno solo. Guarda che cosa va ad alterare subito il nemico, il primo comandamento. Tum. Dice, c'è un solo Dio, significa e non avrai altri dei davanti al mio cospetto. Quindi, ci sono altri falsi dei, ma uno solo è il vero Dio.
Amen.
Gloria a Gesù Cristo. Una sola è la verità. Gesù Cristo è la verità. Gesù Cristo è la via. Via, verità, vita. E sai che cosa avviene? Che quando tu percorri la via, riconoscendo la verità, tu incontri la vita, e quando incontri la vita, ha voglia che vengono a raccontarti sciocchezze che non è vero, perché quando tu incontri la vita e senti la vita dentro di te, incontri la vita dimora in te, è fatta. L'anima non si perdono. Sai quando l'anima si perde? Quando ancora è nel limbo. Sai qual è chi è nel limbo? Chi vive così. Una parte un giorno qua, un giorno di là, un giorno qua, e cerca sempre le cose sensuali, la pace dei sensi, cerca le cose dell'appagamento passionale. Certo che poi ti arriva quello che ti appaga, il migliore angelo di luce, il più bello d'inframille. Ho trovato la verità, fratello. Non dico nome per lei. Ma la verità è una, Gesù Cristo, che ti vuole riempire del suo amore affinché tu lo possa trasmettere agli altri. Vedi, il volontariato cristiano è il vero volontariato, perché Uno non lo fa per appagare se stesso, per appagare un'associazione, per un senso di logiche politiche, massoniche e via discorrendo, ma lo fa ubbidendo al Signore, dice: ama il tuo prossimo come te stesso. Quindi è necessario che noi si trovi in noi un'azione verso il prossimo, perché se no saremo mancanti. Ecco perché io dico, per esempio, nei vari gruppi dove sono collegati con noi, anche pochi, ma dovete aiutare le famiglie. Non trovate giustificazione che è difficile. Non è difficile niente. Tutto è possibile a chi crede. Tutto è possibile a chi crede. Soprattutto per ubbidire alla parola di Dio è possibile. Come l'abbiamo fatto noi? Sembrava impossibile. Sembrava impossibile. Ma noi ci stiamo muovendo, sembrava impossibile. Ma non era possibile. Allora ci sono due tipi di ragionamenti. Quello che non è possibile, che non crede e quindi si arrende, e quello che è possibilista. E secondo te il Signore con chi è? Nel ragionamento di fede. Con chi ha fede ed è possibilista o con chi non crede e si arrende? Chi ha fede? Se tu hai fede, puoi camminare sulle acque. Se tu hai fede, tu puoi vedere l'opera di Dio. Ma se non eserciti la fede, vivi il regno degli uomini. E vivi i ragionamenti e i convincimenti di questo mondo. E quindi ti muovi, come dire, nella legge. La legge è limitata, invece la legge dello Spirito è senza limiti. Perché è Lui che governa, è il governo della grazia, il governo della fede, dove tutto è possibile a chi crede. Amen. Hai ricevuto guarigione nella tua vita? Amen. Hai ricevuto liberazione? Amen. Hai ricevuto qualche miracolo? Amen. Tutto viene dal sovrannaturale di Dio, Amen. Dal potere di Dio, dal potere di Dio. E Dio ti vuole ancora, ogni giorno di più, che noi camminiamo in questo indirizzo. Affinché il sovrannaturale di Dio, noi diventiamo poi con gli elementi di collegamento tra il regno di Dio e il regno degli uomini. Cioè, chi siamo noi? Noi abbiamo quelle due nature, la natura spirituale e quella natura che siamo qua. E Dio si serve di noi. Perché si serve di noi? Perché ha messo il suo spirito, noi siamo spirito, anima e corpo. Siamo solo corpo. Spirito, anima e corpo. E Dio si vuole servire di noi. Noi siamo quella parte della creazione dove agisce, dove può agire per mandato di Dio. Ecco perché dice: andate e fate discepoli di tutti, dice, di tutti i popoli, andate e fate discepoli. Sai qual è l'obiettivo di Dio? Fare discepoli. Sai qual è il mio obiettivo? Fare discepoli. Cioè, sai che significa fare discepoli? Che in ognuno di noi, di voi, di noi, ci sia il sentimento di voler essere più maturi in Cristo. Tu vuoi essere maturo? O vuoi fare sempre la bambina o il bambino che gioca con i macchinini, zim zim, e ci sono quelli che vogliono solo giocare, no, e ci sono i bambini, no, sino a una certa età, che vogliono solo giocare. Tu hai voglia che gli dici studia, a un bambino di 2 anni gli dici studia, e che studia? Tu vuoi essere bambina, bambino, e giocare sempre, o vuoi crescere, essere maturo e ricevere le cose di Dio e trasmettere le cose di Dio? Essere un trasmettitore. Essere trasmettitore delle cose di Dio, discepolo, vuol dire che riceve, tu ricevi e dai. Tu puoi dare ciò che ricevi. Se tu non dai, è perché non ricevi. Dice, ma perché? Perché? Te una palla, gioca. Sono quelli che devono giocare, che devono, come dire, dare sfogo alle proprie passioni. Ah, sai, i bambini capricciosi, hai presente i bambini capricciosi? Come sono i bambini capricciosi? Quello che vedono, vogliono e fanno un casino. Ai miei tempi c'era la correzione. Oggi vedi sempre di più sfrenate. E così anche nel corpo di Cristo. Dice, tu vuoi diventare un discepolo? Vuol dire che vuoi maturare. Vuoi fare un'esperienza più forte, più grande. E hai deciso, basta i giochini, basta, come si chiamano i giochini, quelli là, i primi, là, ci sono quelli dei 0-3 mesi, chi c'è che mi aiuta, che qua abbiamo, ci sono, io ho visto noi i giochini, quelli 0-3 mesi, ci sono quelle palle morbide, i bambini vanno, pum, calciano, si sciavano, e io vedo certi, e sono sempre così, bambini, ma il Signore ci dice, Nico, in Sicilia Nico, piccolo, siciliano, piccolo, vuoi crescere, vuoi essere una persona più matura, vuoi ricevere di qualcosa di più concreto, vuoi sempre il latte, quello là, quello con l'acqua, perché c'è all'inizio c'è il latte, quello con l'acqua, quello annacquato. Vuoi sempre questo tipo di latte, quello che si fa col mix? Vuoi sempre sto latte qua? Che io mi sono stancato di predicare sempre, prepara sto latte qua. Perché costa e non cresce. E fatica e non cresce. Vogliamo passare a qualcosa di più? Vogliamo desiderare, fratelli? Gesù torna, vogliamo crescere. Significa, vogliamo prenderci un impegno, una responsabilità, cioè vuoi essere più maturo. Vogliamo finire, dico, vogliamo avere il desiderio una volta che abbiamo superato questa fase di essere bambini. Non sto predicando a bambini, eh? Sto predicando a bambini. Sto predicando a bambini. Sto predicando a bambini. Loda Gesù. Quindi dobbiamo desiderare di crescere, di diventare più maturi. Ti interessa essere più maturo? Giovani, volete crescere? Daniele era un giovane, però aveva una maturità, fratelli, incredibile. Cioè Dio si è servito di questo giovane, una cosa incredibile. Basta. Io vi ho dimostrato che non ho preclusione di età, perché se un giovane è maturo, ama, vuole servire, io l'impegno. Però se uno grande è grande, ha 50 anni di fede, ma ancora gioca, con la pallina gli posso dare, ma significa che te la sta dando il Signore la pallina. Lode Gesù Cristo. Desideriamo, fratelli, cose maggiori, doni maggiori. Tu desideri, tu vuoi vivere ancora di più, vedere ancora di più le cose di Dio nella tua vita, nella tua famiglia, allora devi desiderare i doni maggiori. Desidera i doni maggiori, devi desiderare i doni maggiori, non dare sfogo alla natura carnale. Io vi voglio leggere un pochettino, visto che questa sera 5 minuti in più, quanto vi leggo alcune cose. tu vuoi crescere? Allora io ti dico solo qual è, ti accenno, una parte del codice d'onore che devono avere chi serve il Signore, chi vuole entrare nello staff, chi vuole fare una carriera ministeriale. Dice, chi si vuole impegnare in questo deve mantenere una vita disciplinata, ascoltare la parola di Dio, quindi i culti, lettura della Bibbia, preghiera, digiuno. Inoltre, abolire ogni oscenità. In questo vademecum vietato fumare, masticare tabacco, essere sottomesso al vizio dell'alcol, gioco d'azzardo, guadagno disonesto, cose illegali, pornografia, immoralità. E il nostro comportamento non deve fare cadere gli altri. Il nostro comportamento deve essere di edificazione. Non deve fare cadere gli altri. Questo è un codice. È un codice che tutte le organizzazioni, non è solo nella Chiesa, è biblico. In qualsiasi parte tu vai, vai nell'esercito, fai un concorso, entri in una organizzazione, in un'associazione. Cerca la maturità, cerca di essere maturo, impara, vivi, incarna i principi e i valori di Dio. Questi sono i principi e i valori. Lode Gesù Cristo. Crescere da piccoli bambini, lasciare i giochini, lasciare quella parte di trovare sfogo e dare sfogo alle proprie passioni, a vivere la vita intorno solo a se stessi e guardare solo se stessi, perché poi verremo consumati da noi stessi, ricordate. Poi uno viene consumato, tu devi avere una vita altruista. Vuoi avere una vita completa? Devi avere una vita che serve nel corpo di Cristo. Devi trovare la tua collocazione. Il marito deve trovare la sua collocazione, la moglie deve trovare la sua collocazione. Noi siamo esseri. E quando il Signore verrà, non ci rapirà a famiglie, ci rapirà come singoli. E ci sono quelli che ascolteranno, udranno la sua voce, e dice quelli che non udranno, perché vuol dire che non gli è rivelata la voce di Dio. Lode Gesù Cristo. Io voglio fare parte di quelli che sentono la tromba, la voce di Dio, nel nome di Gesù Cristo. Pure tu, alziamoci in piedi. Signore, ti voglio pregare, Signore. Poi, su questo codice d'onore, quello che ho predicato, critica zero. Chi vuole crescere, chi vuole fare parte e desidera fortemente essere artefice del regno, deve abolire il gossip, deve abolire la critica. Se hai qualcosa da dire, chiamami. Ci penso me. Ma non lo dire ai fratelli e alle sorelle. Parlare con gli altri significa criticare, significa inficiare l'opera di Dio. Tu stai demolendo il corpo di Cristo, edificatore, edificatrice, nel nome di Gesù Cristo. Signore, Io ti voglio pregare per tutto il corpo, tutte le anime, che la tua unzione e benedizione sia su di loro, di vita nuova, di nuovo entusiasmo, di Spirito Santo, di guarigione e di liberazione, che tutti possano andare a casa ripieni, unti, benedetti nel nome di Gesù Cristo. Amen. Dio vi benedica nel nome di Gesù. Pace a tutti.